Bentornati,
buongiorno, buonasera. Abbiamo grandi notizie, grandissime notizie. Scoop.
Allora, cominciamo facendoci salutare da Nicola Biondo, che ha lo scoop.
Subito, così si vede subito, che siete...
La notizia va data alla prima riga, me la insegni
Ho trovato il contratto che la Meloni ha firmato con
fantastico, fermo lì. Ciao Costantino De Blasi.
Buonasera a tutti, buonasera Marco, buonasera Nicola.
Eccoci. Ciao, ragazzi. E io sono Marco Canestrare. Cominciamo subito a bomba, Nicola Biondo ha il contratto di Musk con la Meloni, fantastico.
Cosa sta
scrivendo? Io solo per questo direi a tutti, su questa notizia metteteci il like, iscrivetevi al canale, mettete la stellina se ascoltate via podcast e soprattututto andate su liberioltrelillusioni.it a associarvi, perché è in corso la campagna associativa, è gennaio, però Biondo mi ha garantito che per ogni nuovo iscritto ci sarà uno scoop dedicato proprio a quel nuovo iscritto. Vi scrive Biondo lui con uno scoop che trova il momento.
Oh, d'altronde, guarda che si diventa direttori di telegiornali, di giornali, a forza di sparare cazzate, per cui a dire, ma è la mia opinione, quindi cioè, che cazzo, se lo fanno loro che sono brutti un colpo, non lo posso fare io che sono ancora uno splendido 68enne, che caspita. Comunque, la prima pagina del contratto l'ho trovata,
okay.
Ed è semplice, è c'hai questa.
Bisogna dire che cosa c'è scritto nella prima pagina del contratto.
Leggi Biondo, leggi in inglese.
Trust me, Elon. Semplice, non mi dite cazzate, roba del genere. Ah, ma non c'è la firma. Qui non si firma con l'inchiostro, qui con si sangue. Firma con il cuore aperto al cosmo. Così mi è stato detto.
Questa poesia di Biondo, che lo vedo in grande forma in questo gennaio 2025, manderei la sigla.
No, vabbè,
andiamo con la sigla.
Cioè, intanto io non vi dico più niente e non continuo con gli altri scoop se voi non mi date una risposta. Sto diavolo di fondo per le querele l'avete predisposto? Se no io qui non ci vengo più. Cioè, già sono povero di mio da sempre, che quando mi entrano due soldi me li spendo subito. Cioè, immaginate pure, mi devo beccare le querele.
No, ragazzi, quindi, sigla, fai... che poi lo scoop pure io.
Sigla.
Ciao.
Rieccoci.
Io comunque ve lo dico, o fate il fondo per le querele, ovviamente per me, o sono io a querelare voi, perché sta cazzo di sigla non se ne può più. Cioè, pure a San Vitolo Capola sanno questa cosa. Mi chiamano da dietro i bambini, capito? Mi fanno il verso con sta sigla. Dobbiamo finire.
Guarda, cioè, che la sigla di CFA è la sigla più amata dell'associazione.
Ho capito, sul culo mio però. Cioè, almeno pagatemi qualche cosa, cioè, fate qualcosa, due spicci.
Il diritto di sfruttamento.
Allora, lo scoop è questo. Io vi avviso, lo scoop sono io, lo scoop. Io sono disposto ad usare la forza per annettere il canale di Sicilia e Macari. E ho già consultato i miei consulenti geopolitici, eccetera.
Sì, chi è il tuo stroppa? Chi è il tuo stroppa? Diccelo.
E no, io non è che mi fotto i consulenti così, cioè, sul CFA. No, no. Io, uno dei consulenti è Capone.
Uno dei consulenti è Capone.
Oh, facciamogli gli auguri a Capone.
Auguri a Luciano.
Auguri, Luciano, sì.
Molti, molti, molti auguri. Oggi
stiamo registrando il 10 di gennaio, sì, il 10 di gennaio alle 5:17.
Ah, però scusami, mi viene in mente una cosa. Noi avevamo una promessa da Biondo, altrimenti il fondo antiquerelle, cioè, non lo apro, visto quei poteri del presidente. Ma Biondo con la camicia alla Capone non l'abbiamo ancora visto, ce l'aveva promesso.
Ho capito, ragazzi, una cosa per volta.
Inauguriamo così il fondo querelle.
Cioè, allora, io già vi ho portato il frontespizio, ve lo faccio rivedere, del contratto che la Meloni ha firmato con Elon Musk. Questa è la prima pagina. Okay? Mm. E vi ho anche spiegato perché non c'è la firma. Okay, come dice, voi lo sapete che Elon Musk canta come ha conquistato Giorgia Meloni? Questo è il secondo scoop che vi do. Gli ha cantato Figli delle Stelle dal vivo col karaoke.
È il terzo scoop, perché il secondo scoop, e questa è la vera notizia, è che nel piano geopolitico che ho cosato con i miei consulenti, Casa di Biondo diventa il museo nazionale degli 883.
Guarda, ci sono più possibilità.
Lì dove vedete quel coso de arte,
che io diventi consulente politico dell'attuale presidente del consiglio, che tu faccia una porcata del genere a casa mia, quello proprio,
minchia, che c'hai dietro a te. Lì ci va un bel quadro con dentro la copertina di Hanno ucciso l'uomo ragno, te lo dico.
Sì, come ti piacerebbe, al posto di Edward Hopper. Brutto pavesino che non sei altro.
No, comunque, ragazzi, però il contratto con Starlink, quello vero, però sapete che c'è, cioè, la cosa incredibile è che tutti stanno parlando di sto contratto con Starlink
che non esiste
e nessuno ha capito di quello che si tratta, perché tutti parlano di Starlink ma non è Starlink quello,
sì, parlano di comunicazioni come fosse Vodafone,
assolutamente nulla di nulla. C'è uno che ha detto ma c'è Eolo, hanno detto, non c'entra nulla.
È vero, hanno detto c'è, cioè, sì, l'ho sentito anch'io che c'è Eolo. Beh,
avranno fatto un po' di assonanza Elon Musk, Eolo.
Sì, guarda.
Guarda che io non so che razza di paese è diventato l'Inghilterra, ma guarda che in Italia, cioè, dopo che Di Battista ha fatto il geopolitico, l'uomo più ricco del mondo si è preso stroppa. Cioè, è il Di Battista di Elon Musk, capito? A me sta simpatico, eh? Cioè, a me questi ragazzi, che insomma, così, che si danno da fare, mi piacciono, capito? Però,
io ti ricordo sempre, Nicola,
il fondo per le querele,
feroci con le idee, ma gentile con le persone.
No, perché io ho detto, a me è troppo, mi sta simpatico, ma sul se non faccio, cioè, a me sta proprio simpatico, perché uno che va da Vespa vestito in quel modo, un poco simpatico, sfasciatone, veloce. No,
io non l'ho vista, capito? La cosa di Vespa, cioè, mi mandate un link.
È divertentissimo, cioè, ma poi vedi uno come stroppa e vedi Vespa e dici, ma che caspita, ma 2000 volte meglio. Sì, poi magari ci spediranno, faranno i gulag su Marte mandati con i razzi di SpaceX, ok, però è molto più divertente stroppa che Vespa,
questo non c'è dubbio.
Il
problema, sai quello, Nicola, è che Andrea stroppa, molte delle critiche che avanza nei confronti di personaggi politici, giornalisti, sono assolutamente fondati, perché per esempio, cioè, tutti parlano di Starlink,
sono fondati,
tutti parlano di Starlink avendo in testa
lo vogliamo fare un appello, no, a Elon Musk, se ci paga gli raccontiamo pure il resto sui giornalisti italiani, ma cose vere, però, non le minchiate che Hitler era comunista, capito?
No, ma perché tutti parlano di Starlink avendo in testa il servizio civile di comunicazione, di connessione satellitare, quando ovviamente, come tra l'altro avete visto, immagino, la nota di Crosetto al Parlamento, ovviamente si tratta di un'altra cosa, si tratta di della stessa tecnologia, ma una costellazione diversa, sta trovando strop fantastico, una costellazione diversa di satelliti.
È figo.
Una costellazione diversa di satelliti per un servizio basato sulla stessa tecnologia che usa Starlink, dedicato però alle istituzioni militari, ai governi, si chiama Starshield, mi pare che il nome di marketing di questo servizio. Il Pentagono è il primo cliente, diciamo, di SpaceX per questo servizio, e è un servizio che SpaceX, cioè Elon Musk, ha messo a disposizione e creato anche in seguito all'episodio che c'era stato all'inizio della invasione russa dell'Ucraina, quando fu Elon Musk e SpaceX a decidere quali zone coprire e quali zone non coprire con il servizio di connettività, mandando a monte una missione in Crimea che utilizzava Starlink per coordinare e manovrare un drone subacqueo. Questo è un capire di quello di cui si parla quando si parla, credo che sia almeno il minimo sindacale per dire qualcosa di sensato e intelligente, cosa che non ho visto tantissimo in giro.
Ci dobbiamo
affidare a un personaggio come Andrea Stroppa, che è competentissimo nel suo settore, che però viene a sapere degli spostamenti del Presidente del Consiglio prima del Ministro degli Esteri, viene a sapere, viene a mediare con il Presidente del Consiglio direttamente, a quanto sembra che sia avvenuto, casi importanti e delicati come la liberazione di Cecilia Sala, che grazie al lavoro che secondo me in questa specifica circostanza è stato eccellente del Presidente del Consiglio, a me preoccupa, nel senso che per carità, benissimo che sia avvenuto, però non mi piace che il referente di Elon Musk in Italia venga a conoscenza di temi e spostamenti così delicati prima del Ministro degli Esteri.
Beh, non è neanche una novità, no?
Bravo.
Negli ultimi anni abbiamo visto una... adesso invento un neologismo, se Biondo mi dà facoltà. Deistituzionalizzazione del... Certo. Cioè, oramai i protocolli, le gerarchie, le veline che una volta erano quirinalizie, adesso non sono più quirinalizie, ma sono su Twitter, su X, su Instagram, su TikTok persino. Oramai sono cose fatte. E non mi sorprende neanche tanto. Una volta avevamo, neanche tanto tempo fa, un portavoce del Presidente del Consiglio che mandava ai giornalisti la geolocalizzazione di spostamenti segreti del Presidente del Consiglio, e oggi abbiamo questo Stroppa che ne sa più di, non so come si chiama il portavoce della Meloni, non mi ricordo, o più di quelli della Farnesina. Non sono sorpreso.
Allora, no, anche io sono sorpreso.
Facciamo così, no, non c'ho le stimmate, ovviamente, no, sono laico fino a dentro il naso. Facciamo così, coinvolgiamo il meraviglioso pubblico, quello che prima o poi, insomma, vi costringerà ad aprire questo benedetto fondo per le querele, e chiediamo al nostro pubblico di immaginare clausole che potrebbero essere inserite nel contratto Meloni-Musk. Io voglio sapere le clausole che il pubblico dei CFA.
Call to action per il nostro pubblico dei CFA. Bellissimo. Io vorrei sapere.
Perché capisci, Marco? Cioè, uno parte con queste denunce, così comincia la distopia digitale, l'abbattimento della democrazia. E tutto il resto, e poi il giorno che arriva la distopia digitale devi pregare la statuetta di Musk per avere un giga di internet in Alaska. Cioè, che cazzo ce ne frega di internet in Alaska? Si arrangiassero.
Ma se mangiassero,
che c'è frega?
Inuit d'altra parte, che se ne fanno?
Capito?
Oh, parentesi, sapete chi mi fa veramente pena?
Sapete a me un sacco di gente, però dici.
No, ma a me fa veramente. Ma veramente, I feel for him, come si dice qua. Mi dispiace proprio Matteo Salvini. Cioè, Salvini sta facendo di tutto. Cioè, sta facendo di tutto per ringraziarsi il giro di Musk, di Trump, di Stroppa. Non se lo fila nessuno.
Non se lo fila nessuno. Si fa tristezza.
Cioè, non se lo fila.
Dobbiamo lanciare un hashtag. Non so, un free, cioè, Matteo Salvini. No, free l'ha già usato, no, per Open Arms, no, non è il caso. No, bisogna cambiare.
No. Inculatevi Salvini, non lo so. cioè, nel senso che, cioè, lui era lì che dice: no, sarà. Non se lo fila nessuno. Viene ogni tanto retweetato da Musk, così per. Però c'è neanche una fotografia, una foto opportunity, niente, zero. Cioè, proprio. Mi spiace proprio. Cioè, lui si impegna anche. Sta arrivando la seconda pagina del contratto?
No, vabbè, ragazzi, a parte che io disegno tipo veramente un disturbato mentale di altissimo livello, un bambino disturbato mentale di altissimo livello. No, ma perché l'altra volta, vedete, allora, io ho poche perversioni, però da quando Bruno Vespa in un suo libro di qualche anno fa ha citato per ben 3 pagine continuamente il libro mio e di Canestrari, che ovviamente io ho comprato questo libro, no? Ce l'ho lì, l'ho messo nel curriculum.
Cioè, quello tuo e di Canestrari hai comprato.
Quello mio e di Canestrari. No, ho comprato il libro di Vespa, non mi fare confondere, dai, È un orario tardo in questo momento in campagna, poi ho smesso di fumare, per cui lo sai che ho serie difficoltà. Questo per dirvi che qualche volta le vedo le cose del maestro Vespa e vi assicuro che è stato, cioè, meraviglioso. Cioè, anche se gli toglievi l'audio, cioè, è evidente che fai vedere da una parte Stroppa vestito stiloso e dall'altro Vespa, ma scusami, ma per chi voti?
Beh, sì.
Cioè, poi sì, è fico, cioè, Stroppa mancava poco, io me lo sono immaginato ovviamente, che mancava poco e diceva: se colleghiamo l'inflazione in Germania con la vittoria dell'Uruguay ai mondiali del 50, tutto torna, perché Putin non è mai stato a Montevideo, ma pensateci bene, se ci fosse stato che cosa sarebbe successo? Cioè, il pensiero di Stroppa è questo, capito? Che è divertente perché almeno non è assertivo
devo seguirlo perché non lo conosco, sì. Non lo conosco né l'ho mai ascoltato, devo seguirlo.
Diciamo così, avete presente quello che senza laurea che si faceva presentare come dottore in geopolitica e minestroni assortiti, quello pelato
Fabri?
Quello il cugino intelligente di Marco Canestrari. Diciamo che Stroppa mi ricorda un po' lui, però è molto più stiloso, molto più simpatico, meno borioso e tutto il resto. Poi io credo che Stroppa sia laureato e non vada in giro a inventarsi che ce ne ha 8 lauree.
No, non credo. Cioè,
ma quello che è, però, capisci, non va in giro a fare cose del genere. E questo è divertente. Certo, lì per lì ti fa impressione, no? È il nuovo modo di leggere il mondo, basta analisi, basta logica, cioè l'importante per questi genietti, e Stroppa oggettivamente lo è creare un meme geopolitico che piaccia a 3 persone su Telegram e così passi per esperto. Questo è. Funziona
però,
così.
Poi, Tu sembra una battuta, ma voi vi rendete conto che noi...
No, no, ma che battuta? Voi non avete riso perché siete ragazzetti intelligenti.
No, no,
ragazzi,
ma...
funziona così, eh?
Funziona così, no, no, ti sto dando ragione, funziona assolutamente così. Noi abbiamo saputo del viaggio di Meloni da Trump a Mar-a-Lago perché Andrea Stroppa, che ricordiamolo è il referente di Elon Musk in Italia... Referente che poi non si sa neanche bene cosa voglia dire, perché lui
cosa vuol dire, infatti,
è un investitore nelle sue aziende, ha un buon rapporto con lui, però non sappiamo esattamente quali siano, qual è il rapporto preciso con Elon Musk, ma Transat. Però noi abbiamo saputo di questo viaggio perché Stroppa ha pubblicato una fotografia generata con le AI di Elon Musk, Donald Trump e Meloni vestiti da antichi romani. Cioè, ragazzi, cioè, siamo oltre proprio, è bellissimo. È tanto bello quanto terrificante, però è bellissimo, devo dire che è bellissimo.
Anche qui, a me piacerebbe chiedere ai nostri...
Mi chiedo quale sarà il modo in cui annuncerà l'avvenuto accordo per l'annessione di Macari, cioè, bellissimo.
Guarda, sei un imbecille atomico, però è divertente. Senti, io voglio chiedere, allora, siccome dopo aver sentito le analisi geopolitiche di Stroppa da Vespa, anche qui vorrei chiedere un aiuto al pubblico, cioè che ci fornissero le loro analisi geopolitiche più sconclusionate con la premessa, con la promessa che Canestrari poi le invia a Elon Musk e verrà sorteggiato uno per spogliarsi nudo.
Secondo me dovremmo fare una cosa
su X in diretta.
Secondo me dobbiamo fare una cosa molto più fica. Allora, quello che dici tu va bene. Chiediamo al nostro pubblico di fornirci le loro analisi geopolitiche più assurde, visto che quello si vuole annettere Panama e la Groenlandia, secondo me ci sta. Quella che si, cioè quello che prevede l'analisi che poi si avvera vince una cena con i CFA.
Bello, mi piace.
Cioè nel senso che ce la becchiamo sempre noi in quel posto, cioè gliela dobbiamo offrire noi.
No, gliela offro anche io. Gliela offro anche io, non c'è problema. Però a casa tua. Tu mettici la casa. Io ci metto la cena.
Sì, è Costantino paga il biglietto aereo.
Costantino ci mette i capelli.
Ragazzi, vedo siete degli uomini di successo. Com'è che non siete finiti sotto un ponte con queste idee geniali? Che vi... cioè, a voi il governo Conte 2 vi fa una sega. Cioè...
Tu lo sai che tecnicamente io vivo sopra un ponte, perché davanti alla finestra del mio studio c'è il ponte della... metropolitana di superficie che passa sotto il mio studio esattamente. È un edificio nuovo, quindi non si sente niente, fortunatamente. Lo però so. io ci vivo sopra il ponte, non sotto.
Lo so, cioè, tu sei come Musk, vivi in mezzo alle stelle.
Eh sì. C'ho anche il telescopio qua ieri sera.
Poi per favore, tutte queste cose qui, tutte queste scemenze divertenti di coinvolgimento del pubblico, che sembra di stare a Fantastico nell'83. Le scrivete voi che sapete scrivere,
come no?
Le scritte, come si dice a Palermo, con la scritta che vi fa impressione.
Costa, la portiamo in direttivo martedì e la facciamo deliberare.
E la proviamo.
Bravo, allora, è la prima volta. Voi mi volete più bene nel 2025? È la prima volta che ben due proposte le portate nel direttivo di quelle personcine serie acculturate che avete tirato dentro Liberi Oltre. Bravi.
Assolutamente. Assolutamente.
Mi piace.
E perché hai smesso di fumare? Noi aspettavamo che tu smettessi di fumare perché ti vogliamo bene. Cioè, vogliamo dimostrarti che sei una persona migliore quando hai smesso di fumare.
No, guarda, su questo su questo non ci giurerei e ti prego di non scommetterci un euro. In questo momento sono un infame tipo il presidente degli Stati Uniti, più o meno
entrante, perché quello uscente è sparito.
Povero quello uscente. Guarda, veramente povero. Qualche volta gli ha fatto tenerezza. Io li avrei presi a fangate. insomma. Sentite, anche se va detto che mi sono un po' rotto le balle di questi sinceri democratici presidenti americani che si accorgono all'ultimo momento del casino che c'è nel mondo e subito si capito, ah. Cioè sono un po' i presidenti democratici sono un po' caconi, i presidenti americani democratici solitamente sono un po' caconi. Pensa Obama, capito?
L'analisi geopolitica tua della serata.
Sì, pensa Obama, capito? Che sì, cioè, vuoi mettere meglio le mie. Anzi, fornite anche questo.
Lo dicevo senza
pensa Obama che esce prima di uscire alla Casa Bianca, dopo ovviamente che non si poteva più ricandidare dopo i due mandati, che cosa fa? Sbatte fuori in un colpo solo un poco di spie russe che stavano negli Stati Uniti a brigare, a fare il loro mestiere, ovviamente, ma tipo da 12 anni, se ne accorge adesso, no? Cioè quando era praticamente già quasi fuori, con un piede fuori la Casa Bianca. Meraviglioso. Meraviglioso.
Sapete chi ha introdotto la legislazione che ha permesso la commercializzazione dei servizi di trasporto in orbita bassa senza assicurarsi che qualche monopolista diventasse sostanzialmente proprietario dei lanci occidentali in orbita bassa? Barack Obama,
certo. Mi sa che ci puoi dire anche chi ne ha approfittato di questa roba qui, vero? Ce lo puoi dire?
L'amico di Stroppa di cui parlavamo prima, ovviamente.
Il collaboratore di lui.
Attenzione,
trust me, Elon, attenzione. Beh, infatti, a me piace quando mi dicono però questo ragazzo è un genio, capito? E tutto il resto. Ci sono qui.
Io quando usano la parola genio mi manda in bestia.
Ci sono due cose che mi preoccupano di questo ragazzo. La prima è che lui ci crede davvero di essere un genio, invece dovrebbe pensare, cioè io non sono un genio, semplicemente ci sono stati dei cazzoni imperiali che mi hanno permesso di fare queste cose. La seconda cosa che mi spaventa di questo ragazzo è che è giovane, mentre Trump, Putin e qualche altro satrapo sono vecchietti. Per cui se smettiamo di fumare, se non facciamo troppo casino e roba del genere, possiamo tutti ammettere che insomma prima o poi ce li togliamo alle balle naturalmente. Questo no, capito? Quindi è uno che crede di essere davvero un genio e ha fatto delle cose, in effetti. Ha fatto delle cose geniali a volte. Ma diciamo che l'hanno aiutato molto, l'insipienza a voler essere buoni lo ha aiutato molto.
Io azzardo proprio un'analisi tagliata con l'accetta. Anche questa.
Vuoi diventare direttore del Fatto Quotidiano? Con le tue analisi tagliate con l'accetta?
No, perché poi devo cominciare a seguire quello che dici, non c'ho voglia.
Capito, bravo. Non lo fare.
No. Voglio azzardare. Secondo me questo è un ulteriore problema di trust. Cioè, il problema di SpaceX non è che lanciano razzi nella maniera più efficiente degli altri, è che sono gli unici a farlo. Sono gli unici a farlo per ora, perché comunque ci sono altri player che stanno lavorando sulla. Aggiungo, il problema ancora più grosso è che in Europa non abbiamo ancora. In Europa, e intendo Europa intesa come blocco continentale al di là dei confini dell'Unione Europea, ci metto dentro anche il Regno Unito e così via, non abbiamo ancora capito che dovremmo darci una svegliata e cominciare a ragionare su questo tipo di su come creare un environment che permetta lo sviluppo di progetti di questo genere, perché tra intelligenza artificiale, orbita bassa, produzione di capacità di calcolo, produzione energetica, noi di fatto non abbiamo nessuna industria che sia leader nel suo settore e che ci possa garantire anche soltanto un minimo di leverage nei confronti degli altri player mondiali. Questo è il problema, secondo me, che abbiamo da questa parte del mondo, però lascio a Costa che ne sa più di me su questo.
Ma no, non è che ne so più di te su questo, forse seguo un pochino di più anche perché tu non sei più europeo visto che sei in Londra.
No, io, fatto, sono, sì. io sono bifido, sono quasi bifido.
No, vabbè, il punto lo dicevo l'altra sera quando è uscita questa cosa del contratto che Nicola ci ha fatto vedere. Il punto è che l'Europa ci mette un sacco di tempo a decidere, un po' ci mette un sacco di tempo a decidere perché comunque sono 27 stati, è tutto complicato, le procedure sono complicate, sono lente. Raccontavo che il regolamento che poi ha dato vita a quella cosa che è stata presentata, che si chiama Harris Square, il 16 dicembre, quindi 30 giorni fa, meno di un mese fa, il regolamento è del maggio 23. Fra il regolamento e la presentazione dell'iniziativa è passato un anno e mezzo. Questi sono i tempi europei. Questi sono i tempi europei. In più ci metti il fatto che certi settori, l'Europa, l'Unione Europea, gli Stati Europei li hanno completamente abbandonati e sono esattamente quelli che dicevi tu. Quindi, per quanto ci possiamo avviare, anche se in ritardo, manterremo un ritardo e non soltanto in quei settori lì ad altissima componente tecnologica, sulla frontiera della tecnologia. 5 anni di ritardo significano 20 anni di ritardo in altri settori, è l'equivalente di 20 anni di ritardo in altri settori. Quindi, per quanto noi ci vogliamo affannare, adesso vogliamo fare questo, faremo, si dice entro il 2030, poi sarà difficile che si riesca a fare entro il 2030, questi 290 satelliti, che sono peraltro poca roba rispetto alla potenza di fuoco che ha l'amico di Stroppa. Quando noi arriveremo nel 2030 con la costellazione di 290 satelliti, loro saranno già da un'altra parte, avranno già implementato e messo a disposizione e reso commerciabile un'altra tecnologia. Noi siamo in ritardo incolmabile, secondo me.
Io, Costa, non penso che quel progetto non debba esistere, io penso che sia un bene che esista, anche soltanto come backup nel caso in cui Starlink, SpaceX, gli altri player privati non possano garantire per qualsiasi motivo i loro servizi, perché anche l'Unione Europea, gli Stati Europei, l'Agenzia Spaziale Europea, i privati europei si avvalgono dei servizi di SpaceX per mandare in orbita satelliti.
Certo,
Per dare delle proporzioni, tu parlavi giustamente dei 290 satelliti di questo programma, il programma Starlink mi pare che ne abbia in orbita qualche migliaio, 5-6 mila, e che i satelliti attualmente in orbita, messi in orbita da SpaceX, siano quasi 8.000. 290, 8.000, questa è la proporzione. Io ieri sera, non stavo scherzando, ieri sera io qua ho un piccolo telescopio amatoriale, stavo cercando di guardare Venere e Saturno, e ogni 2 minuti mi passava avanti un satellite di Starlink. Ma seriamente, cioè io sono in centro a Londra con l'inquinamento luminoso che c'è in centro a Londra, tu punti il telescopio in qualsiasi porzione di cielo e in 10 minuti vedi almeno una ventina di satelliti passarti davanti, e sono i satelliti, molto probabilmente satelliti di Starlink, perché viaggiano a un'altezza molto inferiore rispetto, non molto inferiore, però inferiore rispetto agli altri, hanno un'angolazione tale per cui sono molto facili da individuare e da vedere. Quindi di questo stiamo parlando.
Sì.
Di questo stiamo parlando. Abbiamo il problema, tra l'altro, è la tecnologia che c'è alla base. Starlink di per sé sono, sì, satelliti molto avanzati, con tecnologia raffinata, ma la vera tecnologia abilitante questo programma è il vettore riutilizzabile che utilizza SpaceX, il Falcon 9. Che ha diminuito il costo di lancio in orbita per chilogrammo di peso di un paio di ordini di grandezza negli ultimi 5 anni, sta per arrivare e per entrare in produzione la nuova iterazione dei servizi di SpaceX attraverso il vettore Falcon Heavy, che è ancora un ordine di grandezza superiore, cioè ridurremo i costi di messa in orbita di payload di un fattore 1000 ancora. È chiaro che quel tipo di risultati noi in Europa non riusciamo a raggiungere nei prossimi 10 anni come minimo. Non è possibile, proprio tecnicamente non è possibile.
Ora, al di là del fatto che ovviamente non c'è stato nessun contratto, c'è stato soltanto quello che ci ha fatto vedere Nicola Biondo prima, e anche la notizia che è stata data, perché avete presente, no? La notizia è stata che in quella visita era stato firmato un contratto, erano stati presi accordi vincolanti. No, non sono stati presi accordi vincolanti, probabilmente ne avranno parlato, non è neanche la prima volta che ne parlano. La notizia di Bloomberg, io non ho letto la notizia di Bloomberg, ma sono abbastanza convinto che fosse corretta ed è stata interpretata male.
Onestamente non mi stupirebbe e né mi scandalizzerebbe, bravo, se ne parlassero, cioè... L'importante è che poi la procedura per cui viene assegnata la fornitura sia trasparente, però è chiaro che il Presidente del Consiglio parla con le persone.
E ieri il Presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, proprio su questo, perché poi tra l'altro molte delle domande che sono state, non so se l'avete seguita la conferenza stampa,
non tutta.
Come spesso succede, ci sono state delle domande che non fanno onore al giornalismo,
quella sulle formiche.
Quella sulle formiche, quella conosci. Ma anche questo ribadire continuamente sul rapporto fra lei e Musk. Sì, va bene una volta, va bene due. Giorgia Meloni credo che si sia anche stizzita a un certo punto, perché continuamente le chiedevano di... su Starlink ha detto una cosa che è la verità. Ha detto: non c'è quella tecnologia. Ce n'è solo una, ed è quella di Starlink. Allora, seguiremo le procedure, vedremo, ma è giusto che ci informiamo, perché quel tipo di tecnologia attualmente ce l'ha soltanto un soggetto, che è monopolista, evidentemente. Poi, quando ci saranno altri soggetti...
Per spiegare che cos'è questa tecnologia, che poi noi ne parliamo come, dato per assunto che tutti lo sappiano, in realtà probabilmente no, si tratta della tecnologia, di una tecnologia satellitare che permette comunicazioni, e ho sentito anche parlare di sicurezza, non c'entra niente la sicurezza, non è l'unico tema la sicurezza, e non è il punto più, neanche il punto più dirimente la sicurezza di queste comunicazioni, è che questa tecnologia permette una copertura planetaria totale, in mare aperto, con qualsiasi mezzo, sei in aereo, su una nave, sei in alta montagna, sei in mezzo alle grotte dell'Afghanistan, hai copertura satellitare efficiente, efficace, certa, per tutte le comunicazioni di cui hai bisogno. È chiaro che si tratta di una fornitura che il governo sta trattando per conto della difesa, non per dare la copertura satellitare a Macari, che comunque quando sarà annessa arriverà. Però è un tema di sicurezza nazionale. È giusto che se ne parli e che si capisca quali sono i termini dell'accordo, ma il problema di sicurezza non è la sicurezza dei dati e della criptazione dei dati, quello è un problema matematico che si risolve in maniera relativamente indipendente dal vettore che si usa per trasmettere questi dati. Il problema è che se noi ci affidiamo, e non credo che il Ministero della Difesa voglia fare questo, però se noi ci affidiamo per le nostre comunicazioni in maniera prevalente a un tipo di tecnologia, dobbiamo essere sicuri di disporre di questa tecnologia in maniera autonoma. E se non disponiamo di questa tecnologia in maniera autonoma, dobbiamo affidare la comunicazione intanto a più di un player, e quindi ci vuole qualcun altro, e già ci sono ovviamente altri sistemi per comunicazioni, però quella è la tecnologia meno costosa, più efficiente, e soprattutto
ed è disponibile subito.
Ed è disponibile subito. È giusto fare la nostra costellazione europea, per carità, sapendo che però è un backup nel caso in cui Elon Musk o Donald Trump dovessero impazzire e togliere la fornitura ai propri alleati, per esempio. Però sì, è quello che dicevi tu, è vero che quella è la tecnologia migliore e meno costosa
Certo. Fammi dire una cosa, perché non sembra che io voglia difendere troppo Giorgia Meloni, lo sto facendo tanto in questa settimana, quindi non, qualcuno mi ha già ripreso. È chiaro che perché c'è tutta questa storia dei campioni nazionali, il sovranismo, non possiamo affidare le nostre infrastrutture tecnologiche, non soltanto tecnologiche, agli stranieri, perché noi siamo fieramente italiani. Se Giorgia Meloni fosse stata all'opposizione, avrebbe detto a Giorgia Meloni che sta al governo: tu stai affidando un asset così delicato ad un monopolista straniero, come ti permetti? Dobbiamo fare noi la nostra Starlink autarchica, italica. Questo avrebbe detto Giorgia Meloni.
Però a onor del
dall'altra parte, solo dall'altra parte.
A onor del vero bisogna essere buoni, soprattutto con i politici. Mai ricordare fino in fondo le minchiate che hanno detto fino all'altro ieri. A parte vabbè, la meraviglia del futuro premio Pulitzer che parla delle formiche che povere possono essere calpestate dalla presidentessa mentre passa dal Parlamento a Palazzo Chigi. È meraviglioso, quello è veramente meraviglioso. Vedi Marco che io sono gentile con le persone. Dieci anni fa non sarebbe servito un fondo internazionale di investimenti per coprire le querele che gli sarebbero arrivate. Ma non mi fate ridere, perché poi quando io dico cose
comunque
serie
si dice non sarebbe bastato, non sarebbe bastato, non vuol dire niente.
Hai ragione. Che
quando Annetto Macari ti mando anche l'insegnante d'italiano.
Va bene, sì, vado un pavesino. Però Costa ha parlato di George Soros questa volta senza dargli dell'usuraio, come faceva fino a poco tempo
non
fa.
Non è che sia stata tenera con George Soros.
No, però insomma, proprio usuraio. Insomma, sai, non è bellino. E a proposito di fondo per le querele, non è bellino. Cioè, dare a qualcuno dell'usuraio non è gentile. Per cui sta migliorando, la signora sta migliorando. Molto. Ma d'altronde non potrebbe che essere così. Aspetta che c'ho una domanda anche per te. Non potrebbe che essere così. Cioè, quello che la gente non capisce, ma veramente non capisce, è una cosa: che la politica è un mestiere, come tutti gli altri. Entri che se non hai talento e non sai fare niente e hai intenzione di rimanerci, in qualche modo ci rimani, ok? Poi via via impari e appunto è un po' come Musk, cioè come Elon Musk, gli hanno dato le autostrade e lui mica è stupido, aveva anche qualche disponibilità economica, cioè non doveva andare in banca a fare il mutuo per ristrutturare la casa, no? E quindi se ne ha approfittato perché è un ragazzo in gamba. Giorgia Meloni è la stessa cosa, come tutti i politici. Cioè, io vi ricordo che Di Battista è diventato un raffinato politologo, analista, geopolitico e viene invitato a parlare da un professore universitario che mi dicono essere un grande influencer di coscienze e di incoscienze. Mi pare che si chiama Barbero, come si chiama? Cosa del genere. Per cui capisci,
mi ho sentito parlare, sì.
Alessandro Barbero.
Io ricordavo Matteo.
Vero? Anche sì. A me mi
cioè, sembra... tutti imparano questo mestiere, capito? Lei l'ha imparato anche un po' Di Battista, insomma, ce l'ha fatta anche lui, per cui viva Dio, anche Giorgia Meloni che calca le scene politiche quando aveva 12 anni, 13 anni ha imparato molto.
Ha imparato anche bene.
Ha imparato in alcuni punti, ha imparato bene. Lì ti devo tirare le orecchie, però.
A me?
Perché sì, a te, ma un sacco di gente. Poi la frase principale che ti volevo dire è che la gente che sta sui social e commenta, o che va in televisione e commenta, veramente sa tante volte poco e niente, perché non commentano mai i fatti e non raccontano mai i fatti. Cioè dicono, ma secondo me cosa? Per esempio, negli Stati Uniti ha colpito una scena che a quanto pare, io non l'ho vista, l'ho letta, che Trump e Obama si sarebbero visti al funerale di Carter, vero? E che avrebbero intrattenuto rapporti, evidentemente anche dal punto di vista diciamo del rapporto fisico immediato, no? Rapporto molto, molto cordiali, hanno più volte riso, uno ha detto una minchiata e l'altro rideva, l'altro ha detto una minchiata e l'altro rideva. Ok, e ci sono dibattiti in corso, capito? E qui arrivo a tirarti le orecchie, caro Costantino, per chi ha una minima coscienza di politica della sicurezza, che significa dal vicequestore di Taranto al capo della CIA, solitamente i vertici politici non capiscono niente di sicurezza, non sanno niente e soprattutto non vogliono sapere niente. Gli italiani in questo sono meravigliosi, meravigliosi. Non per niente a ogni emergenza, diciamo, di sicurezza di altissimo livello chiamavano il classico salvatore della patria, che un tempo si chiamava il prefetto dalla Chiesa, un giorno si è chiamato Paolo Borsellino, il giorno dopo Giovanni Falcone, poi Giovanni De Gennaro, capo della DIA, poi il generale Mori. E i politici solitamente, quando si parla di sicurezza, perché sanno che si possono, diciamo, fare male al sederino, dicono a chi invece la sa fare: faccia lei, generale, io voglio l'obiettivo. Al massimo i politici dicono: l'obiettivo è questo, che è grasso che cola. Non so se mi spiego. Qui non ci troviamo di fronte a quello che vorrei dirti, caro Costa, a Winston Churchill, che era uno che sbatteva a calci fuori le stanze i capi dei servizi segreti inglesi, che non erano proprio dei simpatici burloni di provincia o dei giocolieri al circo, era gente anche molto pericolosa. Pericolosa davvero e di grande esperienza. Per cui Giorgia Meloni semplicemente ha fatto, ovviamente avendo la grande responsabilità di essere la Presidente del Consiglio, si becca tutti i complimenti, ma poi chi opera davvero con le mani dentro la merda e rischia davvero sono ben altri. Io vi vorrei ricordare il ruolo di Nicola Calipari, che è uno che ci ha perso la vita per andare a tirare fuori in un campo davvero minato, forse ancora più pericoloso delle carceri iraniane.
Giuliana Sgrena,
e ci ha rimesso le penne per motivi che non stiamo qui a raccontare, perché sono molti e non c'è certezza di tutti i motivi per cui alla fine ci ha rimesso. Quindi, insomma, in questo caso i responsabili politici si prendono, come è giusto, il merito politico, ma il merito operativo alla fine di avere scelto modalità, obiettivi, tempistiche e tutto il resto ce l'hanno altri.
Indubbiamente.
Poi certo, questo è il paese in cui quella che sarebbe dovuto diventare il Presidente della Repubblica e che invece era a capo dei servizi si dimette nel pieno di una crisi, cioè, incredibile, veramente.
Questa cosa come la leggete? Perché a me è apparsa una decisione lunare. Io non riesco a razionalizzare la scelta di Belloni di dimettersi anche soltanto privatamente col Presidente del Consiglio nel mezzo di una crisi come quella. Non riesco a capirne le ragioni, proprio non riesco a
allora,
capisco le ragioni per cui si è dimessa, ci sta, va bene, ma non riesco a capire le ragioni delle tempistiche, non riesco a razionalizzarle.
Allora, quello che ha detto Giorgia Meloni in conferenza stampa è che lei era stata informata, Elisabetta Belloni, delle dimissioni prima di Natale, perché annunciare le dimissioni proprio nel mezzo di una crisi diplomatica come quella che per fortuna per adesso, almeno per una parte, si è conclusa bene, a me non mi torna quello che ha detto Giorgia Meloni, proprio non mi torna. Beviamo prima lo spumante, mangiamoci prima la fetta di panettone e poi l'annunciamo, ma che, cioè, non è che mi sembra un po' strano, francamente. Ne ho parlato anche con Niccolò Petrelli, perché l'altro giorno abbiamo fatto una puntata. Niccolò è un ricercatore proprio sulle vicende che riguardano i servizi, mi ha detto delle cose in privato che non preferisco non ripetere perché era una conversazione privata. E lui dice che la Belloni è una persona estremamente in gamba, intanto è una diplomatica, e che a pochi mesi dalla fine del mandato insomma avrà delle opportunità di incarichi importanti. Francamente di più proprio non mi sento di dire, perché ripeto, la materia è estremamente delicata. La
sentite,
è strana, perché siamo nel momento esatto in cui c'è una crisi trilaterale fra noi, sicuramente l'Iran, potenzialmente gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti potrebbero, come dire, non essere particolarmente ben disposti, visto che la vicenda Cecilia Sala e soprattutto Abedini faceva il paio con la vicenda di Artemus, in cui noi concedemmo, o meglio, la magistratura concesse gli arresti domiciliari di tutte le valigie che se ne scappò, tutto questo. Effettivamente strano.
Costa, intanto prova a sistemare il microfono, perché le ultime 15 secondi di parole non sono state molto chiare. Adesso sì, però potrebbe essere dovuto alla distanza dal microfono, perché sembrava come se non prendesse bene la voce. Okay. Ma a parte questo, volevo farvi una domanda prima di chiudere, che siamo a una cinquantina di minuti di registrazione.
È pure troppo, io ve lo dico sempre, siete due chiacchieroni.
Pure troppo. Però vorrei che commentaste anche brevemente la doppia notizia che Meta, che è la società che gestisce Facebook, WhatsApp e Instagram. Doppia notizia. La prima è che ha deciso di cambiare, mettiamola così, il modo in cui opera la moderazione negli Stati Uniti, passando da un sistema verticale, diciamo, attraverso i fact checker, a un sistema più simile a quello, anzi non più simile, molto simile, perché l'ha dichiarato lo stesso Zuckerberg, a quello che fa X, cioè con le community notes. La seconda notizia, nella stessa settimana, è che non tanto l'ingresso nel board non so se nel board o come capo delle relazioni internazionali di un repubblicano al posto di Nick Clegg, ci sta un cambio di amministrazione americana, ma più da vicino, ci riguarda più da vicino, l'ingresso nel board di Meta di Elkann. A me questa cosa...
Tu la vedi collegata? Tu la vedi collegata?
Io la collego al fatto che il Khan è editore di importanti riviste in Unione Europea, ovviamente Repubblica, ovviamente
L'Economist.
È
un po' un filino più importante di Repubblica, ai noi.
Sì, no, ma al di là dell'importanza della testata, sono ovviamente testate che per motivi diversi sono importanti e sono in Italia Repubblica credo sia il secondo giornale più letto, e in l'Economist ovviamente c'è anche il caso Stellantis, di nuovo qua, cioè Stellantis, Tesla, cinesi di BYD. Come la leggete questa scelta, partendo da Costa?
No, non lo so davvero. Allora, sulla nomina di Elkann, sull'ingresso del Elkann nel CDA, non ho nessuna notizia, ho letto pochissimo, tranne i titoli, per cui non mi voglio esprimere. Sulla questione della moderazione, io credo che il patron di Meta abbia fatto due tipi di valutazioni. La prima è che la moderazione effettivamente in alcuni casi, io ne sono stato anche qualche volta vittima, era proprio sballata, cioè era quella algoritmica cannava quasi sempre. Nel senso che era l'algoritmo, che sarà pure molto intelligente, non riesce ancora a comprendere certe dinamiche mentali umane, per cui l'ironia non la comprende, alcuni termini non li comprende o li traduce in senso letterale. Raccontavo l'altra sera che io sono stato bloccato una volta perché ho postato un quadro rinascimentale in cui si vedevano le tette della... quindi quella è stata... magari l'aveva dipinto un antenato di biondo quel quadro, e quindi e quella l'ha considerato un'immagine che so pornografica, non lo so. Quindi c'è questo, e poi c'è l'altra cosa che secondo me è legata in realtà a Trump. La moderazione umana,
sì, certo, quello c'è.
Che tende ad essere schierata politicamente.
No, quello non c'è dubbio. No, mi chiedevo se secondo te c'è un legame invece, perché allora il cambio del modo in cui viene fatta moderazione sarà soltanto applicato negli Stati Uniti, almeno per adesso.
Solo Stati Uniti per adesso, sì.
Mi chiedo se secondo te la figura di Elkann non venga scelta in chiave di mediazione con l'Unione Europea e le autorità dell'Unione Europea.
Ma no, è difficilissimo, Marco.
Non riesco a capire, cioè non la vedo altrimenti, cioè Elkann con i social network non c'entra nulla.
Allora penso, ma qui bisognerebbe stare nella testa di Mark Zuckerberg, che cosa si aspetta? Che ci sia una unione o un cammino verso un'unione diversa fra editoria tradizionale e social network? Mi risulta che Meta non stia andando particolarmente bene.
Meta sta andando abbastanza bene. Meta sta andando bene. In generale, come azienda, sta molto bene. Facebook meno, nel senso che c'è stato un grosso shift generazionale nell'uso di Facebook. Però Meta, credo che l'anno scorso abbia raddoppiato il profitto dimezzando i costi, una cosa del genere. Quindi, infatti, se vai a vedere l'andamento della stock di Meta è clamoroso, era sceso tantissimo nel 2023, ha ripreso tantissimo nel 2024. No, da quel punto di vista il business va bene. È proprio la dinamica sull'ascesa di Elkann che non riuscivo a spiegarmi, ma sono sicuro che Biondo ha una spiegazione convincente.
No, io mi immagino l'avatar di Elkann che ci appare in Second Life e ci vende la panda con le ruote bucate, capito? Cioè, no, quello su cui, siccome ma che ne so, ma dai, ma su, no, io non posso, finché non fate il fondo per le querele, io non rispondo a queste domande provocatorie e provocanti, anche se
Nicola, mi puoi capire solo tu, mentre tu dicevi di Elkann che ti vende la panda su Second Life, io mi sono immaginato Gian Roberto che commentava sta cosa.
Anche io. Credo che se fosse ancora con noi si starebbe ridendo lui.
Sì, si sarebbe molto ridendo.
Lo spilungone capellone. No, il punto è questo. Allora, visto che ci hanno sbomballato, non senza qualche motivo, le balle su questo tecnofascismo, tutte queste cose qua, no? Allora, io penso sempre, io sono un patriota, un po' un mazziniano, io penso, ma almeno riusciamo a tirare fuori anche noi in questo paese sgangherato e scombinato qualcosa di buono, cioè quello vuole la Groenlandia. Quell'altro criminale, capito, che deve passare alla storia come il nuovo Pietro il Grande, mette da 3 anni a ferro e fuoco l'Ucraina e ha messo a ferro e fuoco mezzo mondo. Là, i cinesi vogliono l'isoletta. Cioè, caspita, hanno un territorio gigante, un mega continente, no, voglio l'isoletta a tutti i costi. Almeno, se ci accodiamo, secondo me il piano di Giorgia Meloni, che è una è femmina, è concreta, ed è pure romana, quindi femmina, concreta e romana, è quello che in 448 con Elkann nel metaverso, Stroppa e le sue analisi geopolitiche, un paio di parabole di Starlink, invadiamo San Marino, che è piccolo, senza farsi troppo del male, e almeno anche noi, capito, entriamo nell'autostrada della storia, che caspita, ci possiamo...
Guadagnandoci il nostro posto al sole, giustamente.
Guadagnandoci il nostro posto, capito, tutto torna. Questo è tutto.
Tu capisci che però in questo contesto, tutto sommato, la mia rivendicazione di Macari
non è neanche
particolarmente esotica.
No, ma tu non puoi venire lì dalla perfida Albione, dove peraltro c'è, come ben sai, perché ce l'ha raccontato Elonio, che c'è un primo ministro. Tu lo sai che il primo ministro ha protetto gang che ammazzavano bambini?
Ho visto questa minchiata di Elon. Il primo ministro, quando era procuratore, è uno di quelli che è stato più efficiente
capisci Marco? Cioè, io non invidio Elon Musk per i soldi, per questo, perché io invidio perché si può svegliare la mattina a sparare le peggio cazzate e farla franca, capito? Farla franca. Cioè, ma tu ti immagini andare dal primo ministro inglese e gli dicono: beh, senta, che fa? Glieli vendiamo un paio di satelliti con le comunicazioni criptate. Ma due giorni dopo, capito, Elon Musk lo fa ammazzare subito, gli fa precipitare lì l'Air Force One. Cioè, io me l'ho buttata così, ovviamente al solito mio, in cagnara, però è un casino. Comunque Macari non si tocca, cioè tu te lo devi scordare. Vai a invadere Palermo, che se lo meritano, con tutte le
porcate. Territorio libero di Macari.
Questo è un terreno.
Palermo non mi faccio nulla, non... Ma io voglio Macari. Io voglio Macari.
Non è in vendita.
Ma non importa, non devo comprarla, biondo, non hai capito.
Guarda, domani chiamo
Stroppa.
Domani chiamo Stroppa e ti faccio cadere sopra il palazzo un migliaio di satelliti, così.
Siccome io ho appena finito un corso di negoziazione, ti do l'opportunità. Cosa preferisci al posto di quella roba lì? Hanno ucciso l'uomo ragno o North Sud-Ovest Est?
Io questo lo ammazzo. Allora, io, questa è l'ultima richiesta, c'ho il 2% di tempo di carica di batteria. Facciamo un gioco interattivo col pubblico. Morso tua, vita mea, pollice su, pollice giù, facciamo il Colosseo contemporaneo. Gli ascoltatori dei CFA devono decidere se stanno dalla parte di chi sente musica, cioè dalla mia, o dalla parte degli 883, cioè la tua. Senza volerne male ai due ragazzetti, si sono inventati gli 883, sono simpatici. E poi, caspita, c'è gente che si è inventata dei lavori orrendi, capito, per campare. Loro hanno fatto la loro onesta carriera, però qui dobbiamo finire. I CFA devono sapere da che parte sta il pubblico, se dalla mia o dalla tua parte.
Io ci sto. Perfetto. E faccio appello al paese reale.
Sì, però tu non devi chiamare Davide Casaleggio, che entra nel server e decide come vota il pubblico.
Io faccio appello al paese reale e al cuore di ciascuno dei nostri ascoltatori, che sono sicuro faranno la scelta giusta.
Ma anche per una questione di età, capito, dovrei vincere io. Questa è più o meno la previsione. Ma comunque, vediamo.
Questa settimana i commenti saranno imperdibili. Sarà divertentissimo leggere i commenti.
No, io mi sono rotto le balle. Io sono rispettoso delle scelte artistiche e di tutte le perversioni. Io davanti l'amore sono come Emilio Fede con Berlusconi. Che gli dovevi dire a Emilio Fede? Quello lo amava fisicamente, se lo sarebbe trombato Berlusconi. Che cosa, perché devi criticare l'amore? Però Canestrari è pure troppo, deve fare casa mia col museo degli 883, che caspita. Cioè, dai, su, ti mando a casa a bere e fumare Keith Richards, a pochi chilometri da casa tua. Ti faccio invadere casa Keith Richards.
Paese reale, fatti sentire. Paese reale,
Biondo,
fai il Salvini di turno, con me fai il Salvini di turno questo. È un bruttone. Comunque vi ho mandato in chat una bella
non c'avevi il 2% te
Adesso c'ho l'uno. Vi ho mandato in chat una bella foto, l'ho titolata Karma. Quando
vogliamo
capita,
mandatela.
No, ma senza di me, perché sta morendo l'iPad. Poi se no.
No, io lancio, mando invece la sigla della campagna, dai. Andiamo, d'accordo con Estrani. La sigla della campagna associativa.
Bravo.
Ciao a tutti, vi voglio bene.
Ciao.
Anche ciao, io, nonostante gli 883, vi voglio bene.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Dateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito.